Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Maria, sede della sapienza. È con grande piacere che vi rivedo, e quindi il mio primo stato d'animo è stato quello di grande gioia. Devo dirvi che veramente sono molto molto contento di vedervi, e quindi ecco, vi faccio i migliori auguri per tutto ciò che avete intrapreso e per tutto ciò che intraprenderete, ma nello stesso tempo cerchiamo di cogliere anche l'aspetto positivo di questo incontro. Quindi da parte mia io cercherò di essere meno noioso. I segnali saranno i vostri, cioè nel momento in cui cala la palpebra mi accorgo che probabilmente le cose che sto dicendo sono poco interessanti, quindi mi auguro che da parte vostra ci sia spero che io possa sia capace un po' di suscitare dell'interesse. Ora, io parto sempre da un presupposto. Il presupposto è: quando le persone stanno lì ad ascoltarti, vuol dire che stai proponendo qualcosa di nuovo. Soprattutto questi temi che noi questi giorni, ecco oggi e domani, andremo un po' ad affrontare, sono temi che riguardano l'Eden, il Paradiso, ma per voi che avete già un'esperienza pregressa, che avete avuto modo sempre di avere contatti con il testo biblico, è ovvio quindi che una delle cose che mi devo preoccupare è di non essere ripetitivo, perché veramente lì ci si annoia. Del resto uno che cosa potrebbe dire, sai, non abbiamo fatto altro che ho ascoltato un qualche cosa che già conoscevo. Io, nel ringraziare il nostro direttore, il nostro presidente, il nostro tutto, che praticamente è lui che organizza queste cose, mi preoccupo anche molto spesso di presentare delle novità, e mi auguro che questa volta sia capace di farvi cogliere un po' un novum all'interno della scrittura, perché ogni qualvolta noi approcciamo alla scrittura, ci approcciamo sempre in modo diverso, in modo differente. Allora ecco, da parte mia mi auguro che questa sera sia capace un po' di attirare la vostra attenzione su questa tematica che ritengo molto molto interessante, e quindi proverò a darvi qualche cosa di mio di nuovo. E allora vi traccio un po' il percorso, come ci muoveremo, che cosa farò almeno in questo primo incontro. Il tema è il paradiso alla ricerca di una vita perduta. Questa è la prima traccia di riflessione che faremo. Allora ecco, come ci muoveremo, che cosa faremo? Io credo che il primo punto di partenza sia un po' quello che, cioè preferisco partire da un qualche cosa che voi già conoscete, no? Quello che in termini della teologia ha a che vedere con la cosiddetta teologia della creazione. E quindi parto da un qualche cosa che è familiare, quindi che a voi è molto familiare. Dopodiché proverò, ecco, a far entrare all'interno di questa riflessione, che io provo a fare un po' ad alta voce, sto con degli amici, quindi io vi dico subito che il tenore non vuole essere quello accademico, quello universitario, ma una chiacchierata con gli amici, sperando anche che ci possa essere poi un proficuo anche dibattito alla fine. Ecco, allora io proverò ad inserirvi questo nuovo concetto, che è nuovo tra virgolette, insomma, ma lo inserisco all'interno praticamente della nostra discussione, che è il concetto ebraico dello zimzum, che forse qualcuno di voi avrà sentito qualche volta, e proverò a fare quindi questo collegamento dello zimzum con la kenosi, il concetto della kenosi che noi sappiamo e conosciamo, soprattutto questa kenosi cristiana. Poi io proverò ad analizzare il concetto di eternità, e questo concetto di eternità lo proverò a collegare con quel comandamento biblico del non uccidere. Non uccidere ampliate anche a contesti che vanno al di là dell'uomo, quindi non uccidere riferito per esempio anche agli animali. Poi cercheremo di capire quel comando che Dio dà di ostruire il passaggio alla strada che può porta all'albero della vita. Vedremo che a un certo punto nel libro della Genesi, al capitolo 3, nella parte finale di questo capitolo 3, troveremo un comando di Dio, che è quello appunto dove Dio chiede che venga ostruito la strada che porta all'albero della vita. Proveremo anche a capire che tipo di relazione ci può essere tra l'albero della vita e il concetto di giustizia. Ed infine proveremo a farvi cogliere la ricchezza di quell'albero della vita e nello specifico quest'albero della vita che cosa potrebbe rappresentare, quindi collegato inevitabilmente a quella ostruzione che Dio dà come comandamento di non arrivare lì a quell'albero, mettendo poi delle figure che lo vedremo praticamente man mano che affronteremo il testo. E quindi ecco, comincerei con quest'ambito della teologia della creazione, quando parliamo di teologia della creazione. Voi sapete che il testo biblico, come voce va bene, no? Si sente, si percepisce in fondo, ok, perfetto. Voi sapete che nel testo biblico abbiamo almeno due racconti della creazione, ma questo appunto è ricevuto, questi due racconti della creazione. Il primo è capitolo 1 e comincia praticamente dal verso 1 in poi, ed è il primo racconto che noi abbiamo della creazione, dove viene articolata questa creazione in 7 giorni, o se volete lo schema è di 6 giorni più 1, il settimo è il settimo giorno di creazione, dove Dio non si è riposato ma ha creato il riposo. E poi il secondo capitolo, quindi il capitolo 2, a partire praticamente dal verso 1 e seguenti, soprattutto a partire dal verso 4, che noi abbiamo questo secondo racconto della creazione, dove questo secondo creazione, il racconto della creazione, vuole essere un po' uno zoom, si focalizza molto l'attenzione su quel sesto giorno, dove il punto focale diventa la creazione di Adamo ed Eva. Quindi sono un po' questi due schemi che noi troviamo nell'ambito di questa teologia della creazione. E lì poi andiamo a vedere in che modo Dio, la prima modalità è quella di capire un po' Dio come crea, e la seconda focalizzando l'attenzione di quella creazione dell'uomo, il quale uomo sarebbe, quando parlo di uomo dal punto di vista biblico intendo il maschio e la femmina ovviamente, quindi quando poi questo uomo viene collocato all'interno di un contesto, di uno scenario che è molto particolare. Ora, quando noi parliamo, io adesso qui faccio una breve premessa, non vorrei, speriamo di farvi sopravvivere alla fine di questa premessa, insomma, perché la trovo un po' preparata ad addolcirla, insomma, quindi a non renderla così pesante come avevo elaborato negli schemi. Se voi pensate a questo concetto della creazione, no? Quando parliamo di creazione noi diamo per assodato almeno alcune cose, diamo assodato il concetto stesso di creazione, anche soprattutto quando poi lo si contesta. Pensiamo quando parliamo di fede e scienza, no? Quando entrano in conflitto queste due aree, queste due situazioni, insomma, dove c'è una contrapposizione tra ciò che Dio ha fatto e dall'altra parte ciò che l'uomo studia, no? Quindi la scienza che va a scoprire le verità. Ecco, io non preferisco mettere in contrapposizione questi due ambiti, l'ambito della fede e l'ambito della scienza. Ma il motivo è molto semplice, perché la scienza mi spiega il come, il perché degli eventi, perché piove. La scienza me lo dice, mi spiega il ciclo dell'acqua, mi dice come viene, no? Questa cosa. O perché se io metto una pentola sul fuoco, perché l'acqua bolle. Ecco, la scienza mi spiega il motivo perché. mi spiega perché, come si verificano le cose. Ma se io vi dicessi come funziona un circuito elettrico, starei ancora in un contesto ancora scientifico, perché andrei a spiegarvi che cosa, come funziona la corrente elettrica e tutti i circuiti che ci sono, e quindi sono ancora in quel contesto lì. Ma se io vi dicessi chi ha acceso la luce, allora lì non c'è poco da spiegare. Se adesso vado lì, oppure chi spegne la luce, lì non ci vogliono i processi scientifici, lì c'è stato qualcuno che ha pigiato quel pulsante per accenderla o per spegnerla questa luce. Allora capite che lì entra in gioco un po', ecco, il chi, e di fronte a questa domanda del chi la scienza non entra, perché non è competenza della scienza entrare in quel contesto. Dopodiché, come si sia formato il mondo, allora tutte le teorie scientifiche, dal Big Bang, da tutto quello che volete, Darwin, all'evoluzionismo, il creativo, tutto va benissimo. Ma dopodiché, di fronte alla domanda chi ha creato il mondo, lì voi capite che la scienza si ferma. Perché, ma non è che non sia in grado di dare la risposta. È praticamente un contesto completamente avulso, completamente diverso. È come se io chiedessi ad un esegeta di spiegarmi la composizione chimica di un prodotto. Non è competenza sua. Lui probabilmente potrebbe avere una conoscenza, ma non una competenza tale da poter dare una giusta spiegazione. Allora voi capite che non è una contrapposizione tra scienza e fede. Sono semplicemente due ambiti, due aree che non vanno a calpestarsi i piedi, semplicemente perché uno risponde ad un interrogativo e l'altro risponde ad un altro interrogativo. Quindi, ecco, allora, non possiamo parlare di contrapposizione. Se io allargo un po' il concetto, entro in un contesto un po' più filosofico, penso per esempio ad Aristotele. Quando Aristotele parlava della creazione del mondo, e lui sosteneva che non esiste una creazione volontaria del mondo, non c'è. Cioè non c'è qualcuno che volontariamente ha creato il mondo. La Bibbia invece parte da un altro contesto, da un'altra situazione. La Bibbia invece ci dice che la creazione del mondo è stata voluta. L'applicazione del mondo si è verificata, poi ovviamente entra in quei contesti, ma sono quei contesti che appartengono un po' alla capacità dell'uomo di cercare di dare delle risposte quando non sa nemmeno come orientarsi. E quindi ecco qui la nascita della mitologia, il mito entra in questo contesto così, la teologia della creazione, perché sicuramente si cerca di rispondere ad un interrogativo dove è più grande dell'uomo, se la vediamo in una determinata prospettiva. Quindi quest'idea poi è assolutamente del Medioevo, soprattutto nel Medioevo, poi è stato fatto un tentativo soprattutto di conciliare il pensiero occidentale, no? Che era di matrice ellenistica greca, con il pensiero ebraico. Si è cercato praticamente, ecco, di trovare un punto di unione, di fare una sintesi, dal punto di vista filosofico, tra il pensiero greco occidentale e il pensiero ebraico. E chi ci ha provato in modo molto concreto è stato un certo Moshe Maimonide, si chiama così, Moshe Maimonide, questo filosofo ebreo, che era stato più o meno contemporaneo di Averroè. Sto richiamando un po' qualche concetto filosofico, il quale praticamente ha cercato di fare questa sintesi del pensiero tra la cultura greca. Lui era filo aristotelico, questo Maimonide. Quindi, però poi ad un certo punto, che cosa ha fatto? Ha provato a staccarsi da questa filosofia greca, no? Da questo mondo greco. E ha provato un pochettino a sviluppare praticamente un suo concetto. Allora, in merito alla creazione, Maimonide fa questa affermazione, si pone questo interrogativo. Esiste una eternitas antequem? Vi spiego. Che significa eternitas antequem? Esiste un qualche cosa che c'è stato prima della creazione del mondo? Esiste quindi un'eternità prima del mondo? E poi si pone anche l'altra domanda. Esiste una eternitas postquem? Cioè, ci sarà un qualche cosa dopo questo mondo? Ecco, allora lui pone praticamente, si pone questa domanda. E rispetto alla prima, antequem, se esiste un'eternitas antequem, lui dice di no. Lui, ve l'ho detto, è filo aristotelico su questo. Lui dice no, non c'è un'eternità, un qualche cosa prima del mondo. Ma c'è la possibilità di avere qualche cosa? C'è la possibilità che questo mondo continui anche dopo la fine storica? Anche dopo questa fine storica? Beh, lui dice forse, può darsi, non è detto, ma sicuramente sì. Ecco. Quindi lui è molto propenso verso un eternitas postquem a discapito di un'eternitas antequem. Ecco, allora Maimonide cerca appunto di salvare un po' la questione prendendo spunto da Aristotele, ma anche salvaguardando quel concetto greco, quel concetto ebraico, insomma, ecco, del mondo secondo la vista, secondo il pensiero ebraico. Ora, in effetti, di per sé, il pensiero ebraico non la pensa proprio come Maimonide, perché insomma, anche lì c'è un altro filone, no? C'è un filone che si oppone un po' a questo tentativo del nostro Maimonide di salvare capre e cavoli, come si dice, no? Di trovare un punto di sintesi tra la filosofia greca e il mondo ebraico. Ci sono coloro che in effetti non sono d'accordo su questa impostazione che Maimonide dà. E chi sono questi che non sono d'accordo con... Sono i cabalisti. La cabala, non i cabalisti. Sono questi, è il pensiero cabalistico. Oh, il pensiero cabalistico, guardate, che è un pensiero mistico, eh? Noi molto spesso quando parliamo di cabala la attribuiamo a qualche cosa di, che ne so, quei calcoli. No, è un pensiero mistico, la cabalistica. In modo particolare questo pensiero, quando parlo anche qui, penso di fare una brevissima spiegazione, quando parlo di mistica, che cosa intendo? Completamente, un concetto completamente opposto, anzi non opposto, diverso da quello occidentale, dal nostro mondo, modo di pensare, la mistica occidentale, insomma, dove nella mistica occidentale che cosa noi abbiamo? Abbiamo questo tentativo dell'uomo, no? Di elevarsi fino a giungere praticamente ad uno stato di unione con Dio, no? Ecco, quindi questa mistica che ci porta ad unirci con Dio. Beh, nel mondo ebraico non funziona così, la mistica non ha questo valore, non ha questo orientamento, ma la mistica si orienta soprattutto intorno a due grandi temi. Il primo è quello della mistica del grande carro, che prende spunto dal libro del profeta Ezechiele, la mistica del grande carro. E poi questa mistica del grande carro fa riferimento proprio intorno, diciamo, quindi alla sovranità divina, dove c'è una speculazione sulla natura stessa di Dio, la mistica del grande carro. E poi invece c'è questo, il secondo tema, che è quello invece sempre di questa mistica nel mondo della Cabala, è quella invece dell'opera della creazione, che noi ci riguarda molto da vicino, quest'opera della creazione. Ed è una riflessione su come Dio crea, sull'atto creativo di Dio, su quello che noi diciamo nei nostri contesti occidentali, la cosiddetta teologia della creazione. Ecco, loro la vedono però in un modo completamente diverso dal nostro. La creazione nel nostro concetto occidentale della teologia biblica quando parliamo di creazione, noi intendiamo, non è un fare, cioè c'è la famosa frase che diciamo che Dio crea dal nulla, no? Cioè Dio crea senza. Già se andiamo in un contesto di letteratura mesopotamica, già vediamo che non funziona proprio così. Pensate che abbiamo quattro diversi tipi nell'ambito della letteratura mesopotamica di creazione, quattro forme di creazione, dove abbiamo una creazione per parola, dove Dio crea attraverso la parola, che è un po' quello che troviamo anche nel contesto biblico, dove Dio disse sia la luce e la luce fu, dove c'è un secondo modo di creare, che è dove Dio crea dove c'è una creazione nella letteratura, non è Dio, nella letteratura mesopotamica di partenogenesi, dove le divinità partoriscono le cose, partenogenesi, oppure per riproduzione sessuale, altro elemento, dove si accoppiano queste divinità e fanno nascere quello che deve nascere, insomma, le montagne, oppure per separazione o divisione, la quarta. La separazione o divisione, dove le divinità, le vecchie divinità, vengono selezionate, vengono tagliate e praticamente da ogni parte del corpo vengono fuori, diciamo, le cose che noi vediamo, le cose create. Pensiamo ai ruscelli, ai fiumi, che sono frutto dei capelli delle divinità, di queste divinità. Insomma, ecco, quindi si parte, poi si entra poi nell'ambito dell'anatomia, no, femminile, per scoprire tutte le altre cose. Ecco, queste ci sono praticamente, questo concetto nell'ambito della letteratura mesopotamica, no? Queste quattro forme. Beh, ritornando un pochettino alla cabalistica, no? A questa filosofia cabalistica, come avviene di per sé questa creazione? Avviene c'è queste espressioni che loro utilizzano per zimzum. Che cos'è questo zimzum? È per contrazione, per Dio si contrae, no? Pensate a qualche cosa che questa idea di contrazione, Dio si contrae e dal punto di vista fisico, se io mi contraggo lascio lo spazio. Ecco allora come Dio crea. Contraendosi lascia uno spazio. Pensate, faccio un esempio al bicchiere, no? Se io adesso tolgo quest'acqua, cioè un bicchiere colmo di acqua, io tolgo l'acqua, ecco, questo togliere l'acqua diventa un concentrarsi di Dio. E scusate, se io tolgo l'acqua, che mi rimane? Brava, il bicchiere vuoto. Ebbene, in questo vuoto Dio crea. Quindi sono due azioni che si verificano praticamente simultaneamente. C'è questa contrazione di Dio, man mano che Dio si contrae nello spazio, tutto ciò che lascia praticamente diventa opera creata. No? C'è questa idea che loro hanno, appunto, e questa è l'idea appunto di questo zimzum. Questa idea dello zimzum è molto simile praticamente a, sembra un'idea molto lontana dalla nostra concezione occidentale. Beh, ma voi pensate alla kenosi, dove c'è un Dio che si abbassa alla condizione umana, spogliò se stesso fino a fare quello che poi è diventato, per poter assumere la natura umana. Quindi questo concetto appunto di zimzum nel mondo occidentale è molto vicino a quello della kenosi cristiana, dove Dio si spoglia, no? Della sua regalità. Ora, cosa succede nel momento in cui Dio si contrae? Man mano che Dio si contrae crea. Ora, creando vuol dire che Dio non ha sotto controllo quello che si sta creando, capite? Per contrazione viene meno questo Dio, lì dove lascia lo spazio si creano le cose, ma questo Dio non ha il controllo su queste cose che vengono create. Vi invito a leggere un testo di Hans Jonas. Jonas si chiama lui, che ha fatto un testo molto interessante, dove ha scritto questo libro che è Il concetto di Dio dopo Auschwitz, che attinge proprio a questo tipo mentalità, dove ha detto che Dio, praticamente concentrandosi, ritirandosi, ha permesso lo sviluppo della creazione. Ma com'è questa creazione? Libera. Dio non ha il controllo su questa creazione libera, per cui l'uomo libero può fare quello che vuole, può addirittura porsi contro Dio. Ecco Auschwitz. Ecco perché Dio quindi lascia l'uomo nella sua totale libertà, lo lascia anche operare contro di lui. Ovviamente questo Dio, facendo questo, nei suoi attributi classici di bontà, onniscienza, onnipotenza, a che cosa va a perdere? Quale attributo questo Dio va a perdere? Quello dell'onnipotenza. Viene a perdere il contributo dell'onnipotenza in virtù di questa contrazione. E che cosa entra in gioco contro questa perdita di Dio, contro questa onnipotenza? Qual è l'altro attributo che emerge da parte dell'uomo? La responsabilità. Quindi, di fronte al ritrarsi di Dio, di fronte al fatto che Dio perda la sua onnipotenza, si mette in gioco la responsabilità dell'uomo, per cui diventa un discorso inversamente proporzionale. Di fronte a questa mancanza dell'onnipotenza di Dio, cresce la responsabilità dell'uomo. Responsabilità e libertà diventano allora le espressioni chiave per poter parlare di questo mondo creato da Dio. Allora, il problema è che se questo Dio si è ritirato, come ha creato il mondo? Questo è il problema. Come ha creato l'universo? Qual è la modalità? Quale modalità ha seguito? Qui, per aiutarvi un po' a capire come pensa la cabalistica in questo pensiero filosofico, io vi devo rifare un po' all'idea di Plutino. Non so adesso che lì qualche reminiscenza filosofica di Plutino, no? Il quale praticamente parlava dell'albero delle emanazioni. Plutino non ha nulla a che vedere ovviamente con il concetto cristiano, non era un credente. Il concetto praticamente di questa emanazione, di questo sommo bene, di questo sommo bello, che fa questo sommo bene, sommo bello? Trabocca. Che significa? Anche qui, perdonate l'esempio, ma io prendo il mio solito bicchiere, ci verso la birra con una certa velocità, e che succede? La spuma trabocca. Ora, immaginate una fonte, la birra, no? Abbiamo non una fonte d'acqua, ma una fonte di birra. Questa fonte di birra noi la facciamo cadere all'interno di un recipiente. Che cosa succede? Scusatemi, materialmente che cosa si verifica? Si verifica che questo recipiente comincia a traboccare, per cui questa schiuma, scusate, trabocca, va fuori da questo recipiente. E dove va? Va in un secondo recipiente. Che cosa succede però? Succede che quella fonte non è che chiude i rubinetti, quella è una fonte, per cui continua a buttare quello che deve buttare, questa birra. E quando anche il secondo recipiente è pieno, che succede? Passa nel terzo recipiente. Ora, in tutto praticamente Plutino evidenzia 10 emanazioni. Questi vasi comunicanti, che praticamente sono 10, per intenderci un po', come per quello che intende Plutino. Però qual è la caratteristica? È che il primo recipiente che si sta riempendo, che è immediatamente a contatto con questa fonte, è un recipiente che contiene tutto ciò che è solo spirituale, tutto ciò che è solo spirituale. E mano a mano che viene fuori, che va giù, ovviamente comincia ad acquistare qualche cosa, comincia ad ispessirsi, no? e quindi comincia ad acquistare qualche cosa di materiale. Per cui io troverò nel secondo recipiente qualche cosa di materiale, anche se è ancora tutto spirituale. E poi ancora, e man mano che vado giù, quindi diminuisce l'elemento spirituale e aumenta sempre più, si spessisce sempre di più questo elemento materiale, fin quando io arriverò al decimo recipiente, l'ultimo recipiente che contiene praticamente questa traboccazione costante, non so se si può dire traboccazione, insomma, ma mi avete capito il concetto qual è, questo decimo recipiente, dove alla fine io troverò il 99% di materiale, ma rimane pur certo ancora quell'1% di spirituale. Allora voi capite per quale motivo per me questa bottiglia è sacra, non la bottiglia insieme a quello che c'è dentro è sacro. Capite perché è sacro? Perché in questo qui, in questo elemento, in quest'acqua, c'è qualche cosa ancora di spirituale. Quest'acqua contiene ancora un elemento spirituale. Allora, se non è questo ovviamente un principio che ci deve molto scandalizzare, perché voi dite, ma veramente qui stiamo lontani anni miglia dal nostro modo di pensare, dalla nostra concezione. Io vi invito a leggere le Cantiche di Dante. Siamo lì. Dante prende spunto praticamente da questo pensiero. Dante attinge da questo pensiero, da queste emanazioni, per cui questi cerchi concentrici dove si scende, dove si sale a spirale e tutto. Ecco, Dante prende spunto praticamente da tutto questo. Quindi non è che stiamo di fronte a qualche cosa di enormemente lontano dal nostro modo di pensare. Sì, lo è, ma Dante ne ha attinto. Allora, ecco, questo è il modo di creare, secondo la cabalistica, secondo questo secondo filone della cabalistica che ruota intorno al Medioevo. Siamo in un contesto medievale, quindi agli inizi praticamente del Medioevo stiamo in un contesto di basso Medioevo, ma Maimonide stiamo intorno all'anno 1000. Ecco, quindi questo è questa emanazione divina, no? Che continua a traboccare e che contiene in sé un qualche cosa di spirituale. Ora, se abbiamo capito questo concetto, vuol dire che la domanda è: nel mondo c'è qualcosa di profano? No, che non c'è. Perché ogni cosa, tutto ciò che noi chiamiamo profano, contiene in sé l'elemento spirituale. Costituiti su una realtà santa, non profana. Ecco allora il motivo per cui tutto ciò che ci circonda, no? Tutto quello che ci circonda deve essere rivestita di una grande dignità, perché c'è una dignità spirituale che noi dobbiamo salvaguardare. Tutto ciò che ci circonda rientra all'interno di un contesto spirituale, di sacralità. Come viene raffigurato questo principio delle emanazioni, no, di questi vasi comunicanti? Come una struttura d'albero. Ma guarda un po', stiamo parlando di Genesi. Comincia ad entrare un primo elemento che ci è abbastanza familiare, l'albero, non a caso. Allora comincia ad assumere questa struttura di albero che va dalla chioma fino alle radici. E scusate, le radici dell'albero dove sono poste? Nella terra, nel suolo. Non a caso loro, i cabalisti, lo chiamano l'albero della emanazione. Nella Bibbia di alberi ne troviamo tanti, Noi conosciamo probabilmente quelli più famosi, che è l'albero della conoscenza del bene e del male, l'albero della vita. Noi conosciamo questi che li chiamano direttamente, però nella Bibbia io vi ricordo che nel momento in cui Dio crea l'uomo, lo colloca in questo giardino e poi gli dà questa indicazione: mangia, mangia quello che vuoi. L'unica cosa però non mangiare, poi lo vedremo insomma che cosa significa questo non mangiare. Soprattutto nel primo racconto della Genesi, che abbiamo visto nel capitolo 1, abbiamo visto che lì c'è una creazione progressiva, no? Che va dalle cose meno perfette, la parola non è proprio corretta quello che sto utilizzando, forse bisognerebbe dire meno animate, più che perfette. Quindi dalle cose meno animate alle cose più animate, dove al vertice di questa, perché è piramidale praticamente questa creazione, al vertice di questa creazione c'è l'uomo. Beh, adesso però possiamo puntualizzare la donna, perché l'ultima cosa che viene creata all'interno di questa creazione è la donna, il vertice massimo. Non a caso, non lo so se poi avremo modo di poterlo vedere, nel momento in cui Dio parla, Dio comincia a parlare, non parla con Adamo, parla con Eva. Quindi ci sarà un motivo per cui parla con la cosa più animata, con questa cosa. Allora, come vedete, in Genesi 2 viene permesso praticamente all'uomo di cibarsi di tutti gli alberi presenti all'interno dell'Eden. Qui mi viene spontanea una cosa, se Dio dice puoi mangiare tutto quello che vuoi, ma lui si riferisce soprattutto che puoi mangiare i frutti degli alberi che tu vorrai, allora qui mi fa capire, è vero anche un'altra cosa, che all'inizio in questo paradiso l'uomo era vegetariano. L'uomo era vegetariano. Non a caso la maggior parte dei rabbini sono vegetariani, proprio perché mantengono questa tradizione loro, no? Se Dio avesse permesso, avrebbe avuto difficoltà a dire ad Abramo: senti, hai visto, ci stanno pure tanti animaletti che ti ho creato così, ho fatto un bel capretto arrostito, una bella porchetta d'aricia, no? Non glielo darà questo comando. E lui dice: mangia i frutti di quello che vuoi, ma non dice non mangia un bel capretto, un agnello fatto l'arrostito. Non dice tutto questo. Perché? Evidentemente c'è un motivo molto serio, e il motivo molto serio è la prospettiva di eternità che è presente all'interno dell'Eden. Mangiare l'animale, scusatemi, che cosa significa? Dio non ti dice, ecco, brava, sa, Dio non dice devi mangiare l'animale crudo, prendilo a morsi, no. Mangiare l'animale significa ucciderlo. E allora capite, nel momento in cui io vado ad uccidere qualche cosa, vado a limitare il concetto di eternità nell'Eden. Ecco, allora mangia i frutti, puoi mangiare quello che vuoi. Dei frutti. Quindi non dà il comando di uccidere l'animale, perché quel comando di uccidere significa appunto entrare in un contesto particolare che va a violare l'eternità dell'Eden. Però qualcheduno di voi che conosce bene la Bibbia potrebbe dirmi: sì, però scusami un attimo, come la mettiamo allora? Con il fatto che gli animali poi successivamente vengono mangiati, vengono gli olocausti, che vengono, come la mettiamo su tutto questo? Sì, io vi invito però a vedere quando tutto questo si realizza.
Quando Caino, cioè quando Caino e Abele uccide l'altro fratello,
Dopo, quando non stiamo più in un contesto di eternità, quando è venuto fuori, quando è venuto meno quel contesto di eternità, capite? In quel contesto di eternità, no, è chiaro il discorso, lì bisogna essere responsabili e prendersi cura, poi lo vedremo questo prendersi cura. Lì invece tu puoi uccidere quello che vuoi, ma dopo, siamo in quel contesto dopo. Qui faccio un inciso se volete. Il peccato in questa prospettiva ebraica, la domanda è: il peccato è di Adamo o di Eva? No, il problema è che i rabbini, questo filone cabalistico, ci dice che il peccato non è di Eva. Il problema è che Dio aveva creato Adamo e lo pone nel giardino e ad Adamo dà le indicazioni, non ad Eva. Eva non è stata ancora creata quando gli dice puoi mangiare quello che vuoi.
Quindi la responsabilità del giardino è di
È
Adamo.
di Adamo, non di Eva. Sto tagliando praticamente un po' forse verso la cosiddetta teologia femminista, no? Un po' così. Allora, il capitolo 3 poi di Genesi si chiude con il cosiddetto albero della vita, il cui sentiero, vedete che a un certo punto ci viene interrotto. Sarebbe interessante vederlo, no? Questo capitolo 3 di Genesi, dove si dice la parte finale: il Signore Dio lo scacciò dal giardino di Eden perché lavorasse il suolo da dove era stato tratto. Scacciò l'uomo e pose all'oriente del giardino di Eden, ad oriente del giardino i cherubini e le fiamme della spada folgorante per custodire la vita dell'albero, per custodire la via dell'albero della vita. Cioè, capite che cosa fa a questo punto Dio? Dio ostruisce il passaggio, visto che si è verificata una determinata cosa, la vedremo più avanti. A un certo punto Dio mette questi cherubini lì e dice: fammi salvaguardare almeno l'albero della vita. È interessante, e lo vedremo, il riferimento praticamente a questo Eden a Oriente, ritornerà spesso questo Eden ad Oriente. Il verso 24 ci dice che davanti al giardino di Eden pose Dio questi cherubini. Ci metti praticamente a guardia di quest'albero. Vuol dire che quest'albero probabilmente mi sta rappresentando qualche cosa? Vuol dire che forse quest'albero ha un volo particolare? Perché questa premura? Qual è il compito dell'albero? Il compito dell'albero è quello di dar frutto, ristoro. Pensate, no? Mi siedo sulle radici di un albero per avere un po' di ristoro. Avrà il compito anche di mantenere umido il terreno, e mantenere umido il terreno significa anche avere anche un terreno fertile. L'albero diventa un momento anche di difesa. Pensate se c'è un cinghiale, un animale, vedete, salvo, se sono fortunato che non si sa arrampicare, forse me la sono cavata, insomma, se tutto va bene. E allora perché mi stai mettendo questi cherubini lì? Che cos'è che mi vuoi far capire? Beh, perché probabilmente quell'albero, nella tradizione rabbinica ebraica, quell'albero rappresenta la Torah. La Torah, la legge. adesso qui uno potrebbe dire allora no, ancora peggio, perché bene o male, se tu, fammi capire, mi ostruisci quella strada, vuol dire che non mi vuoi dare l'opportunità di accedere alla Torah allora, e quindi ancora più grave, perché se poco poco avrei avuto l'opportunità di pensare qualche cosa, ma se tu adesso mi dici che la Torah è, che quell'albero è la Torah, e tu mi ostruisci la via alla Torah, vuol dire che tu mi stai costruendo la via alla, cioè, capite, alla legge. Qui vi do un altro consiglio, ma molto fratello, molto amico. Diffidate da quelle persone che dicono che conoscono perfettamente la Bibbia, che la leggono, hanno letto tutta la Bibbia. Diffidate. È proprio un consiglio fraterno che vi do. La Bibbia non si legge, si studia e quindi va interpretata. E quindi ecco, dobbiamo stare attenti allora quando noi diciamo che la Bibbia, i testi biblici rimandano a testi antecedenti e a testi successivi, è un po' tutto un concatenarsi. Allora vuol dire che quell'albero, quella via che porta all'albero della vita, quella via inevitabilmente è una via che ci deve spingere alla conoscenza, alla competenza. Competenza, conoscenza intelligente del testo, vuol dire che io il testo lo devo saper calare nei contesti storici in cui nascono, quindi devo fare questo lavoro di calarli all'interno dei contesti storici. E allora, e ovviamente questo che cosa significa? Che si fa parte di un contesto storico, vuol dire che il testo non va letto singolarmente, ma va letto all'interno di una comunità, è la comunità che legge il testo biblico, la natura del testo biblico, la sua natura, la sua realizzazione regolare di questo testo, la sua vita, il sitzim lebe, il contesto vitale di questo testo, nasce all'interno delle comunità. La Torah chiede al mondo ebraico di essere interpretata, non letta. Quindi prevede una nostra risposta attiva. Ora, dicevo che nel testo biblico sono numerose le presenze degli alberi, no? Pensate praticamente all'arca di Noè, fatta con gli alberi, con il cedro, con quello, quell'altro, con i vari tipi di alberi, no? Pensate al santuario di Salomone, come viene strutturato il santuario di Salomone. Però ecco, l'albero viene raffigurato in modo potente in tre occorrenze. Due occorrenze scaturiscono dalla Bibbia e una dal Talmud, e uno quindi dall'area talmudica. Vi invito a leggere i primi tre versi del Salmo 1. Salmo 1, ve lo ricordate a memoria? E poi continua. Se ne leggiamo, vi invito a qualcuno che ci presta la voce cortesemente, Salmo 1, i primi tre versi. Noi siamo di quegli alberi che vogliamo subito i frutti, Noi siamo alberi che vogliamo immediatamente i frutti, non ho la pazienza di aspettare, voglio subito i miei frutti. Albero piantato lì, nelle acque. nel mondo ebraico, no? Questa giustizia misericordiosa che mira praticamente a risanare l'errore commesso, ciò che è stato infranto, che cerca di equilibrare, di probabilmente anche di risanare quello che è stato rotto, no? Tutto ciò che si è rotto. C'è però anche un altro tipo di giustizia, oltre a quella misericordiosa, c'è anche la giustizia del diritto. E in questa prospettiva, che deriva dal diritto, il giusto è colui che non sa di esserlo. Però egli ha anche una capacità, quello di influenzare i mondi superiori. Addirittura sarebbe in grado anche di far cambiare l'idea a Dio.
Questo, mi scusi, lo vuoi rileggere quest'ultimo passaggio?
La cosiddetta giustizia di diritto, secondo il Talmud, è quel tipo di giustizia dove il giusto non sa di esserlo. Mi comporto, ma non lo so. E dove, con il mio modo di fare, vado ad influenzare addirittura le sfere celesti e sono in grado addirittura di far cambiare idea a Dio. La tradizione ebraica ci dice che ci sono per ogni generazione ci sono 36 giusti. E perché siamo arrivati ad oggi? Lo dobbiamo ai 36 giusti di ogni generazione, perché, capito, altrimenti a quest'ora il mondo l'avremmo già fatto crollare. È proprio grazie a quei 36 giusti che riescono ad intercedere presso Dio che noi stiamo qui, i 36 giusti. Probabilmente questo mondo sarebbe già crollato senza la presenza di questi 36 giusti. Per inciso, ma sono ebrei questi giusti? No, non sono ebrei. 36 giusti, che non è mica detto che debbano essere ebrei. Bravo, guardiamoci intorno. L'universalità, no? L'universalità. E il fatto che non è mica detto che debbano essere credenti in Dio. Possono essere anche atei. Hanno questa caratteristica, però, questi giusti, loro non sanno di esserlo. E sono spesso nascosti, e neanche gli altri si rendono conto che questi sono giusti, nemmeno gli altri. Bene, Dio non ha mai lasciato il mondo senza questi giusti. Pensate ad Abramo, pensate a Isacco, pensate a Giacobbe, le generazioni successive, no? Il giusto è colui che ha i piedi messi all'interno delle acque. E allora, nella tradizione ebraica, ogni qualvolta voi leggete acqua è sinonimo di Torah. L'acqua è la Torah. Per cui il giusto è colui che ha i piedi radicati nella Torah. È piantato nella Torah. E attenzione, come dice il Salmo, darà frutti a suo tempo. A suo tempo. Probabilmente questi giusti non vedranno nemmeno i frutti. Loro forse non li vedranno questi frutti, però ci saranno. Ci saranno. Rimane allora poi questa umidità del terreno, no? Sono in grado praticamente. Gli alberi sono capaci di fare radici, entrano, rendono il terreno, abbiamo detto, umido, fertile, scongiurano la desertificazione, grazie a questi alberi si creano i presupposti perché l'uomo possa vivere quel luogo, no? Diventa il luogo abitato dall'uomo in virtù proprio di questi alberi. È interessante vedere anche un'altra cosa, quando nel libro di Giosuè, quando Giosuè prenderà Gerico, Dio darà un comando ben preciso a Giosuè, dirà: vai lì e fai man bassa, distruggi tutto, donne, bambini, quello che ti trovi, distruggi tutto. Ma aspetta, non toccare nessun albero. Ora, uno potrebbe dire, ma come? Questo Dio si crea già i problemi di ecologia, già problemi, cioè, ma vuoi mettere la vita dell'uomo con un albero, vuoi mettere... E questo è un passaggio interessantissimo che ritroviamo, perché così capiamo anche perché l'albero nell'Eden, perché? Perché che cosa succede? Io ammazzo il mio nemico, ma la prospettiva di vivere grazie a che cosa? All'albero. Mi sembrerà pure strano, ma se io tolgo tutti gli alberi, ho precluso la possibilità di vita non soltanto al mio nemico perché lo ucciderò, ma anche per me. E il fatto che io tolga tutti gli alberi vuol dire che il dopo non ci sarà. Capite allora che cosa diventa questo comando? Non è più tanto il fatto di dire, ma insomma tu, Dio, vai, stermina a destra e a sinistra e poi dici non tocca l'albero. No, perché quell'albero diventa la prerogativa perché l'uomo possa ripopolare quella terra, perché le generazioni successive possano vivere lì dove i miei progenitori hanno compiuto strage oppure sono stati massacrati. Quindi c'è questa opportunità di vita futura. Se non c'è l'albero c'è il deserto, e il deserto è morte, dove non sopravvivi né tu, nemico, e né io. Il che significa che anche in guerra ci sono delle condizioni, dei limiti che dobbiamo rispettare, anche in guerra. E allora, se è vero quello che vi sto dicendo, provate a mettere a capire che cosa significa quel comando di Dio: puoi cibarti di tutti i frutti, ma non toccare l'albero della conoscenza del bene e del male. Pensate allora a capire che cosa significa questo comando. Non è tanto la proibizione, io ti proibisco di, non è quello, è che probabilmente Dio in questo momento mi sta cercando di far capire qual è il mio limite. Quando io vi dicevo la guerra, nella guerra c'è un'eticità che va mantenuta, non si può andare oltre ciò che è disumano. Allora, il racconto genesiaco, così come quello di Giosuè, l'albero rappresenta il limite da non oltrepassare, rappresenta il limite oltre cui non si può andare che per una convivenza sociale, per una convivenza umana. Il Talmud ci dice che quando uno abbatte anzitempo un albero che non doveva essere abbattuto, in particolare un albero da frutto. Vi prego di ascoltare. Un albero che non doveva essere abbattuto, un albero che avrebbe dato o che stava dando dei frutti, questo albero emetterà un grido che l'uomo non potrà percepire con le sue orecchie. Ma questo grido arriva fino a Dio. L'uomo non sarà in grado di udirlo, questo grido cosa che l'uomo non può fare, distruggere. Allora voi capite, Eden, paradiso, questa prospettiva. Ogni qualvolta noi parliamo di paradiso, la prima cosa che ci viene in mente è che la prospettiva di una vita perduta. Paradiso è sinonimo di vita perduta, possibilità che abbiamo perso. E allora io vi rimando praticamente a quel capitolo 3, verso 24 del profeta Malachia, il quale l'ultima parola che noi troviamo di questo capitolo 3, verso 24 di Malachia, è la parte finale praticamente della, dopodiché comincia il Nuovo Testamento, quindi l'ultima parola che troviamo nell'Antico Testamento. Io vi invito a vederla un attimo e provate, se la trovate cortesemente, l'ultima parola. In ebraico è Herem, Herem. L'ultima parola, capitolo 3, verso l'ultima parola del capitolo 24, esatto.
Leggo?
Sì, grazie.
Ed è converta il cuore dei padri verso i figli e il cuore dei figli verso i padri, così che io venendo non colpisca il paese con lo sterminio.
Distruzione. Ere, distruzione. Ma che razza di storia è? Ma scusatemi, ma che razza di storia è? Un Dio che viene e distrugge perché vuole distruggere, ma che? Ma no, non può funzionare così, non può essere così. Allora probabilmente questo Erem mi rimanda a qualcosa di diverso. Tanto è vero che gli ebrei che hanno capito questo problema hanno operato una rilettura praticamente di tutta la storia, e hanno hanno basato praticamente questa rilettura, hanno sviluppato questa rilettura intorno a quel primo che voi avete già letto, a quel salmo, primo capitolo verso 1, dove c'è che voi avete beato il giusto che no, dove io adesso ve lo leggo in ebraico e voi capite subito, pur non conoscendo l'ebraico. Ashrei Aish. Se io ho Ashrei Aish, se io ho un po' di reminiscenza della lingua ebraica, so che l'uomo e la donna in ebraico, quando Dio li crea, Dio crea Ish e Isha. Allora Ashrei Aish significa, questa parola Ish mi rimanda a chi? A Genesi. E allora beato l'uomo, ma chi beato l'uomo, chi? Chi è beato? Che non cammina? No, beato chi? Beato allora quell'uomo che si trova in quella condizione paradisiaca, quella condizione ancora prima del peccato, quella condizione nella quale l'uomo si relazionava con Dio, camminava con Dio, camminava con Eva, e nel passeggiare all'interno di questo giardino loro non avevano paura di camminare con Dio, il che questo camminare indica una relazione intima che l'uomo aveva con Dio, e che però per qualche motivo, lo vedremo probabilmente nell'incontro successivo, vedremo che questa relazione si frantumerà, si sgretolerà, per cui all'uomo sono mancati i presupposti per poter vivere in comunione con Dio, ma ciononostante Dio non ha abbandonato quest'uomo. Ecco allora la condizione paradisiaca, ecco allora quel paradiso. E allora qui vi lascio un ulteriore interrogativo che proveremo in questi prossimi ore, incontri, a sviluppare. Ma allora di che paradiso stiamo parlando? Di che paradiso stiamo parlando? mi fermo, vedo sguardi così, penso che forse potrò lasciare un po' di spazio, io non so come tempi.
Ma se vuoi possiamo iniziare la prossima, prossimo tempo con le domande, oppure farle alla fine.
Volete che continui, inizi allora questo secondo incontro lasciando poi il tempo finale, oppure avete bisogno di qualche domanda che
No,
possiamo.
adesso diciamo, tu hai due tempi, no? Uno praticamente è questo.
Sì.
Poi alle 6 ce n'è un altro.
Ecco, e
Quindi
quindi già siamo pronti per il secondo incontro?
adesso dovresti concludere questo.
Allora, concludiamo. Ah, ecco, allora sono ancora le 5 e mezza, quindi abbiamo ancora il tempo per poter elaborare ancora, 5 e un quarto, giusto? Quindi abbiamo ancora 40 minuti per poter camminare, per poter.
No,
No.
dalle 4 è iniziato.
Sì, anche io devo
Cinque
dire.
e un quarto. Se adesso puoi chiedere le domande
Ah, ecco,
adesso.
e allora, che cosa vogliamo fare allora? Vogliamo. Ci sono
Ci vuole
delle.
10 minuti, poi sospendiamo un attimino
Quello che vogliono loro, dimmi tu, sei quello che mi
e poi.
devi
Possiamo
dire.
fare una mezz'ora di pausa per riprendere insieme un quarto.
Va bene, allora, poi
Con
così.
le domande, se non parto con le
Stiamo
domande.
in un quarto con le domande e poi dopo vogliamo iniziare. Come volete fare voi?
Diciamo così, se non parto con le domande.
Va bene, allora ci prendiamo questa mezz'oretta di pausa e poi di riflessione e poi probabilmente vi volevo fare le domande. Grazie per la vostra pazienza.